Buongiorno a tutti e bentrovati. Vi parla Don Samuele Cecotti, vicepresidente dell'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantoin sulla dottrina sociale della Chiesa. In questa chiacchierata, in questa conversazione di oggi, vorrei affrontare con voi il tema dell'educazione. Il titolo scelto per questa trasmissione è appunto A chi compete l'educazione dei figli? Ebbene, questa frase si può intendere come un'affermazione a chi compete l'educazione dei figli o anche come una domanda. E io la porrei proprio come una domanda, perché al giorno d'oggi è tutto tranne che scontata la risposta. Infatti, se venisse fatta all'uomo della strada, come si suol dire, cioè al primo passante che potremmo incontrare lungo una qualunque via delle nostre città, probabilmente la risposta non sarebbe così scontata. Ci sarebbe chi magari ci risponderebbe dicendo che spetta ai genitori, ma ci sarebbe anche chi ci direbbe che spetta alla scuola, ci sarebbe chi ci dice che spetta allo Stato, che spetta alle istituzioni pubbliche, che spetta alle varie agenzie educative e così via. La dottrina sociale della Chiesa ha una risposta molto chiara sul punto, e che fa riferimento a, non solo alla tradizione bimillenaria della Chiesa, ma fa riferimento ancor prima all'ordine naturale delle cose. Infatti, a fondamento della dottrina sociale della Chiesa, assieme alla divina rivelazione, c'è il diritto naturale. Il diritto naturale, infatti, è essenziale per la dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa pensa la politica, il diritto, l'economia, la vita sociale alla luce di quell'ordine naturale di giustizia impresso dal Creatore nella creazione stessa. Quindi la dottrina sociale della Chiesa, anche per rispondere a questa domanda, a chi compete l'educazione dei figli, fa riferimento all'ordine naturale delle cose, oltre che alla divina rivelazione. Ebbene, qual è la risposta della dottrina sociale della Chiesa rispetto a questa domanda? Beh, è una risposta articolata. Perché? Perché l'educazione dei figli compete per diritto naturale a mamma e papà, cioè sono i genitori che, secondo l'ordine naturale della creazione, hanno la titolarità dell'educazione dei figli. Quindi a chi compete educare i figli? A mamma e papà. Questo per ordine naturale, per diritto naturale. Cosa significa dire che spetta ai genitori per diritto naturale? Significa dire che non è una funzione, quella educativa dei genitori, attribuita da un potere terzo. Non è perché c'è il codice di diritto civile che lo dice, o perché c'è lo Stato che in qualche modo lo ha normato, o perché ci si mette d'accordo che sia così o quant'altro. Ma è proprio la natura stessa, cioè l'ordine naturale delle cose, a stabilire che siano i genitori a educare i figli, educare e istruire i figli. Ovviamente dire questo significa anche dire che nessuna realtà, nessun potere, nessuna istituzione può togliere questo diritto, perché essendo un diritto naturale è inscritto nella natura e dunque nessuna realtà terrena può negarlo. Se viene negato questo diritto, si tratta in realtà di una violenza, si tratta di una ingiustizia, si tratta di un sopruso. Ma non ci può essere una legittima negazione di questo diritto, proprio perché è inscritto nella natura stessa dell'uomo. Quindi, qualora uno Stato dovesse fare delle leggi per sottrarre ai genitori l'educazione e istruzione dei figli, queste leggi sarebbero palesemente, sarebbero evidentemente ingiuste, inique, illegittime. E dunque non sarebbero vere leggi. Come dice San Tommaso, una legge ingiusta semplicemente non è una legge, è un abuso di legge. Ecco, quindi teniamo conto di questo. Per diritto naturale l'educazione spetta ai genitori. E dopo vedremo ben più in dettaglio perché. Però la dottrina sociale della Chiesa ci ricorda anche che per diritto divino, in questo caso quindi non diritto naturale, ma diritto divino positivo, spetta alla Chiesa l'educazione dei figli. Perché? Perché la Chiesa ha da nostro Signore stesso il mandato di evangelizzare tutti i popoli, tutti gli esseri umani della terra, e in modo particolare rispetto ai battezzati, quindi rispetto a quegli uomini che hanno già ricevuto la vita di grazia nel sacramento del battesimo, che sono già stati elevati alla condizione di figli di Dio in adozione, ebbene, rispetto ai battezzati, c'è anche un diritto materno, in quanto la Chiesa è madre dei propri figli che sono appunto i battezzati. Quindi la Chiesa ha un diritto divino, di diritto divino, di evangelizzare, quindi di insegnare la fede a tutti i popoli, a tutti gli esseri umani, e ha poi un diritto ancora più forte, ancora più specifico rispetto ai battezzati che sono appunto figli della Chiesa. Quindi c'è un diritto naturale dei genitori e un diritto divino della Chiesa. Vi è poi anche un diritto in capo all'autorità politica, ma che va inteso però correttamente, perché l'autorità politica non ha un diritto diretto sui figli, cioè non ha un compito educativo diretto, non è compito dell'autorità politica fare scuola, insegnare, istruire. Qual è il compito dell'autorità politica? Il compito dell'autorità politica è duplice. L'autorità politica svolge la propria funzione educativa attraverso le leggi. Le leggi, cioè, non hanno solamente una funzione normativa, ma hanno anche una funzione educativa, pedagogica. Infatti, attraverso le leggi, l'autorità politica insegna ai propri cittadini ciò che è da fare, ciò che non è da fare, ciò che è, diciamo, buono, ciò che non è buono, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Quindi l'autorità politica, attraverso le leggi, svolge una funzione pedagogica, educativa, rivolta a tutti i cittadini, non solamente agli infanti o ai giovani. Vi è poi una seconda dimensione, potremmo dire così, educativa dell'autorità politica, che è quella per cui, siccome l'educazione dei figli, dei giovani, dei bambini rientra nel bene comune, cioè costituisce parte del bene comune, è secondo il bene comune che i giovani, i bambini siano istruiti e educati, e siccome l'autorità politica ha come proprio fine il bene comune, cioè l'autorità politica esiste per il bene comune, allora l'autorità politica deve compiere la propria finalità, fare in modo che le famiglie e la Chiesa svolgano la propria funzione educativa. Quindi non è lo Stato che deve educare, perché non è il suo compito, o meglio, sì, educa attraverso le leggi, però non deve educare nel senso di fare scuola, di fare istruzione dei bambini, però deve provvedere affinché le famiglie e la Chiesa possano svolgere la propria funzione educativa. Quindi il ruolo dello Stato è un ruolo servente, l'autorità politica ha una funzione servente, cioè attraverso la propria autorità, il proprio potere, deve garantire alle famiglie e alla Chiesa la libertà, la possibilità, insomma, di tutto quello che è necessario affinché svolgano la propria missione educativa. Quindi, ricapitolando, si può dire che il compito dell'educazione spetta su base naturale a mamma e papà, per diritto divino alla Chiesa, e lo Stato deve mettere la propria forza, il proprio potere, la propria autorità a servizio delle famiglie e della Chiesa, favorendo, consentendo, collaborando affinché loro possano svolgere la loro missione. Voi capite da quello che sto dicendo che le nostre società, a partire da quella italiana, ma non solo, pensiamo un po' a tutte le società europee, eccetera, sono lontanissime da questa visione della dottrina sociale della Chiesa. Perché? Perché tutti noi, purtroppo, siamo dentro una mentalità di tipo, direi, ottocentesca, cioè non ottocentesca perché confinata al XIX secolo, perché oggi siamo in un altro secolo eppure c'è ancora, ma ottocentesca perché si sviluppa nel 1800. Cioè dopo la rivoluzione francese, dopo l'esperienza napoleonica. E qual è questa esperienza? L'esperienza è quella della scuola di Stato, della scuola pubblica, per dire così, cioè la scuola gestita dall'autorità pubblica. Ebbene, noi siamo tutti dentro questa logica perché? Perché siamo stati cresciuti così. Tutti noi siamo andati alla scuola e abbiamo trovato una scuola, come dire, che non dipendeva né dalla nostra mamma o dal nostro papà, né dipendeva dal parroco, né dipendeva da, ma dipendeva dal Ministero della Pubblica Istruzione, dipendeva dal provveditorato agli studi, cioè dipendeva da un apparato di potere pubblico. Questa visione della scuola come ufficio, come realtà statale o regionale o provinciale, non fa differenza, ma diciamo come realtà afferente alla sfera del potere pubblico, è qualcosa di sconosciuto nelle epoche precedenti. Non è mai esistita una civiltà, neanche in epoca precristiana, neanche nell'antica Roma, neanche, non so, nel mondo celtico, germanico, mettete tutto quel che volete voi, oppure anche nelle civiltà extraeuropee. Una civiltà in cui lo Stato, cioè il potere politico, gestisse l'istruzione. L'istruzione, l'educazione è sempre stata appannaggio delle famiglie. In tutte le civiltà sono le famiglie che organizzano l'educazione dei figli, che si dedicano all'educazione dei figli. In forma diretta, mamma e papà educano direttamente i propri figli, li istruiscono direttamente, oppure in forma delegata, cioè mamma e papà scelgono chi si occupa di educare i loro figli, quindi, non so, il precettore, l'istitutrice, oppure, non so, una qualche forma di collegio, di scuola, ma scelta, voluta, da parte delle famiglie. Quindi, pensiamo anche all'antica Roma. L'antica Roma non aveva scuole pubbliche. L'istruzione era garantita o direttamente dai genitori oppure da precettori, maestri privati, cioè scelti dalla famiglia. Oppure da scuole di grammatica o scuole di retorica, eccetera, ma sempre in realtà private. Così nel Medioevo, così nell'età barocca, nell'età, diciamo così, fino al tardo Settecento, fino diciamo alla Rivoluzione francese. Quindi noi abbiamo tutto il mondo pre-Rivoluzione francese, sia quello cristiano che quello pre-cristiano, che riconosce come ovvio, come cosa che non si pone neanche in dubbio, il fatto che l'istruzione e l'educazione dei figli competa ai genitori. Sono i genitori che devono provvedere all'educazione dei figli. Ovviamente in epoca cristiana questo diritto naturale dei genitori viene integrato, illuminato, diciamo in qualche modo trasceso, da quello che dicevo prima essere il diritto divino della Chiesa. Quindi non solo sono i genitori a educare, quindi mamma e papà a istruire, educare i figli, oppure a scegliere per loro il precettore, l'istitutrice o il collegio o la scuola, quello che volete voi, ma anche la Chiesa in quanto madre per diritto divino, madre sul piano della grazia, a occuparsi dell'educazione dei propri figli. Quindi le scuole nascono delle scuole connesse, diciamo, collegate con le cattedrali, quindi dove risiede il vescovo, dove ci sono i canonici, il capitolo dei canonici, nascono delle scuole. Nascono delle scuole nei monasteri, sia interne per la formazione dei monaci, ma anche esterne, cioè collegate con il monastero, ma per l'istruzione di chi monaco non è. Nascono poi delle forme di istruzione legate alle varie declinazioni della vita ecclesiale, da quelle più semplici, cioè il parroco del paese, il sacerdote della chiesetta di campagna, che si dà da fare per insegnare i rudimenti delle lettere, insegnare un po' di latino, insegnare un po' di così, le basi, insomma, ai ragazzini del paese, fino alle forme più complesse dei collegi e delle vere e proprie scuole istituzionalizzate. Però fino alla Rivoluzione francese non c'è una scuola di Stato, se non casi eccezionalissimi, come possono essere le scuole militari. Però in quel caso lì siamo perfettamente dentro questa logica, nel senso che la scuola militare non è una scuola perché lo Stato ritiene di avvocare a sé l'educazione, ma piuttosto è una parte specifica dello Stato, cioè le forze armate, il mondo militare, che ha la necessità di formare i propri uomini alle conoscenze specifiche della vita militare. Quindi c'è una scuola gestita dall'esercito, la marina, quello che è, che forma i propri uomini alla vita militare. Quindi quelle, le scuole militari, non, diciamo, non contraddicono questo principio. Quindi le accademie militari che già esistevano nell'Ancien Régime non contraddicono questo punto. Ebbene, allora, ritornando, quindi nel mondo pre-napoleonico, pre-rivoluzionario, l'istruzione è chiaramente questione delle famiglie, dei genitori e della Chiesa. Mentre invece con la rivoluzione si assiste a questa assunzione da parte dello Stato, che peraltro nel frattempo è divenuto un soggetto ideologico, perché mentre nel mondo pre-rivoluzione francese, per intenderci nell'Ancien Régime, lo Stato non ha una connotazione ideologica, cioè non esiste una questione ideologica rispetto allo Stato. Lo Stato è semplicemente la proiezione amministrativa, organizzativa dell'autorità regia, se è una monarchia, o dell'autorità, non so, del Senato o dell'autorità, e il re o il Senato o chi per loro non ha una connotazione partitica, ideologica, ma è semplicemente colui che è investito o per nascita o per censo o per elezione su base, non so, diciamo, ai comuni italiani, le varie corporazioni di arti e mestieri, eccetera, della gestione della cosa pubblica. Quindi, diciamo, prima della Rivoluzione francese lo Stato non ha una connotazione ideologica. E comunque lo Stato non si occupa di istruire, educare i giovani, i bambini. Dopo la Rivoluzione francese, invece, lo Stato si assume il ruolo educativo. E peraltro lo Stato nel frattempo è diventato una realtà ideologica, cioè non siamo più allo Stato inteso come la regalis potestas classica e cristiana, per cui diciamo si tratta di colui che è investito della cura della cosa pubblica, ma siamo di fronte a uno Stato che assume i tratti dell'ideologia, cioè con la Rivoluzione francese lo Stato diventa uno strumento per attuare un progetto ideologico, che sia di volta in volta quello giacobino, quello liberale, quello marxista, poi in seguito quello che volete voi, però diciamo lo Stato viene connotato ideologicamente, cioè diventa lo strumento operativo, il potere messo a servizio di un progetto ideologico. Bene, quindi la scuola diventa, a sua volta, per logica conseguenza, diventa parte di questo processo ideologico, cioè la scuola non è più affare delle famiglie, non è più affare della Chiesa, o almeno non primariamente, ma diventa affare di Stato. Ed essendo lo Stato connotato ideologicamente, la scuola diventa uno strumento per realizzare un progetto ideologico. Quindi sostanzialmente la scuola diventa il veicolo per l'indottrinamento dei giovani all'ideologia di Stato. Nel mondo occidentale, sostanzialmente all'ideologia liberale, in altri mondi ad altre ideologie. Pensiamo, non so, ai paesi del socialismo reale, cioè i paesi Unione Sovietica e altri, la scuola era lo strumento per indottrinare al marxismo i giovani. Ma da noi non è che fosse tanto diverso, solo che era diversa l'ideologia, non si veniva indottrinati al marxismo, ma si veniva indottrinati alle ideologie laico-liberali, eccetera, eccetera. Bene. Poi chiaramente c'è stata un'evoluzione nel tempo, cioè, non so, nell'Italia risorgimentale l'ideologia era quella laico-liberale massonica, nell'Italia fascista l'ideologia era quella fascista, nell'Italia, so, degli anni 70 era l'ideologia libertaria e così via, insomma, progressista, eccetera, eccetera. Quindi, cambiano i connotati ideologici, però la scuola si pensa come realtà pubblica, statale, e diciamo strumento di indottrinamento ideologico. Ecco perché gli stati moderni, cioè gli stati post-rivoluzione francese, non cedono, diciamo, tengono ben stretto il controllo dell'educazione. Perché? Perché attraverso la scuola, attraverso l'istruzione, le varie forme dell'istruzione e dell'educazione, che lo Stato riesce a plasmare i propri cittadini. Oggi questo ruolo è svolto da forse realtà più potenti della scuola, più efficaci della scuola. Basti pensare agli strumenti mediatico, la televisione, il cinema, eccetera, eccetera. Ma nell'Ottocento e nei primi 50 anni del Novecento, lo strumento primario per la plasmazione della mentalità generale, della mentalità, diciamo, della gente, era la scuola. Quindi attraverso la scuola si sono plasmati gli italiani, tanto per intenderci. Si è creata una mentalità corrente negli italiani. Ovviamente questa mentalità corrente, pensiamo ad esempio all'Italia, prendiamo la nostra Italia come caso, era pensata per essere utile, per essere in qualche modo strumento di quel processo di laicizzazione, di secolarizzazione, che era necessario a trasformare un paese praticamente cattolico nella sua totalità. Il 99,9% degli italiani erano cattolici, praticanti, eccetera, diciamo, pensiamo appunto al 1800. A trasformare, dicevo, un paese radicalmente cattolico in un paese laico-liberale. È il progetto, diciamo, del risorgimento italiano, il progetto, anche, diciamolo pure, della massoneria, il progetto, insomma, delle forze che hanno concorso a diciamo, la dinamica risorgimentale. Questo avviene attraverso la scuola. Non ci dobbiamo mai dimenticare che una delle massime che ha guidato la politica scolastica dell'Italia ottocentesca, cioè dell'Italia nata dal Risorgimento, era che in ogni parrocchia ci fosse una scuola elementare, cioè la logica era dove c'è un prete ci deve essere una scuola elementare. Perché? Perché la scuola elementare dello Stato, laica, doveva fare da contraltare alla parrocchia, quindi la parrocchia in qualche modo porta avanti il pensiero cattolico, la scuola elementare deve portare avanti invece il pensiero laico-liberale, con una propria simbologia, con dei propri riti, con delle proprie forme, con dei propri eroi che sostituiscono o in qualche modo si pongono come un'alternativa ai santi, per cui non so, se in parrocchia c'è la statua di, non so, Sant'Antonio, alla scuola elementare c'è la statua di Garibaldi, di Mazzini, di Cavour, di Vittorio Emanuele, eccetera, eccetera. Se in parrocchia il parroco parla della vita dei santi, dei martiri, eccetera, alla scuola elementare la maestra parlerà di quanto sono stati eroici i combattenti, non so, Garibaldini, di come è stato eccezionale l'impresa dei mille, di cosa hanno fatto i bersaglieri alla Breccia di Porta Pia, eccetera, eccetera. Cioè, presenterà una retorica tale da portare i giovani a identificarsi con il progetto dello Stato risorgimentale. Questo ovviamente non è terminato con il 1800, è proseguito per tutto il Novecento e prosegue tuttora. E non solo in Italia, basta guardare anche agli altri paesi. Questo però è, come vi dicevo, in aperto contrasto con l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa. Cioè la dottrina sociale della Chiesa afferma con assoluta chiarezza che non è competenza dell'autorità politica gestire la scuola, l'istruzione e l'educazione dei figli. Il compito dell'autorità politica è educare attraverso le leggi, cioè fare leggi giuste che insegnino ai cittadini a comportarsi correttamente. Ed è compito dell'autorità politica mettere a servizio la propria autorità, il proprio potere, affinché le famiglie e la Chiesa possano svolgere la propria missione educativa. Quindi chi deve svolgere poi concretamente la funzione educativa sono le famiglie e la Chiesa. In quali modalità? Allora, le modalità ovviamente sono legate alle contingenze storiche, non esiste una modalità perfetta. Se per esempio nell'età antica e anche nei primi secoli del cristianesimo, sostanzialmente l'educazione era svolta in casa, le famiglie abbienti assumendo un precettore, assumendo un maestro privato, le famiglie non abbienti semplicemente facendo quel minimo di istruzione a livello così, casalingo, mamma e papà. Si dedicavano a insegnare i rudimenti ai figli. Questo nei primi secoli. Nel Medioevo abbiamo già la nascita invece di scuole organizzate. Vi dicevo che attorno alle chiese cattedrali, attorno ai monasteri, attorno anche alle chiese minori, ma comunque servite da una certa presenza di clero, nascono delle vere e proprie scuole. Quindi con degli orari, delle materie di studio, insomma, delle vere e proprie organizzazioni dedicate all'educazione. Nei secoli successivi abbiamo addirittura la nascita, di ordini religiosi che hanno come propria missione fare educazione, fare istruzione. Abbiamo la nascita, di, veri e propri collegi, abbiamo la nascita di, realtà strutturate in maniera ancora più complessa, ancora più. Diciamo anche in grande dell'educazione. Abbiamo la nascita delle università, quindi anche di una istruzione superiore. Questo nel Medioevo. Le università sono un prodotto medievale. Nell'età antica non esistevano le università. Uno diventava medico, avvocato, quello che era, ingegnere, eccetera, non perché andava all'università, ma perché imparava da un altro medico, da un altro avvocato, da un altro ingegnere. I segreti del mestiere, i segreti dell'arte. C'era una sorta di istruzione informale e poi la prassi, l'esperienza, la pratica faceva sì che uno imparasse, ma non c'era una istituzione come l'università come la conosciamo noi. L'università nasce nel Medioevo, quindi anche il Medioevo cristiano ha anche questo apporto. Però anche qui va fatta una precisazione. Le università, prima dell'età attuale, cioè prima della rivoluzione francese, prima eccetera, non erano quello che sono oggi. Cioè oggi noi pensiamo all'università appunto come una istituzione statale, parastatale, insomma, comunque controllata dallo Stato. Bene, prima non era così. Le università erano delle realtà libere, cioè le università erano la corporazione, l'universitas appunto, che metteva insieme docenti, i maestri e studenti. Queste corporazioni dedite appunto all'istruzione superiore di solito ricevevano poi delle patenti, cioè dei titoli, diciamo, o dall'imperatore o dal re di Francia o dal papa, eccetera, ma erano delle istituzioni libere, cioè erano delle organizzazioni di studenti e docenti auto-organizzate, quindi non avevano una dipendenza dal potere politico. Il potere politico o il potere religioso, nel caso del Papa, si limitava in qualche modo a riconoscerle, cioè dava degli statuti, dava delle patenti, per cui riconosceva ad esempio i titoli. Non so, c'erano appunto i titoli, venivano riconosciuti, potevano essere riconosciuti, non so, in Francia, dal re di Francia, potevano essere riconosciuti a livello universale, cioè di tutta la cristianità, dal Papa o dall'imperatore. Ebbene, quindi vedete, le modalità cambiano nel tempo, ci sono epoche in cui c'è l'istruzione, l'educazione sono esclusivamente domestiche, cioè avvengono in casa, ci sono delle epoche in cui nascono delle realtà istituzionali dedicate all'educazione. Però, sia in un caso che nell'altro, resta chiaro il principio che sono i genitori a dover provvedere e poi in epoca cristiana, diciamo, la Chiesa per diritto divino. Tutto questo, come vi dicevo, viene negato alla radice dalla pretesa post-rivoluzionaria da parte degli stati di di farsi diretto carico della istruzione del proprio popolo, a finalità però chiaramente ideologiche. Oggi, come oggi, noi ci troviamo in una situazione in cui la normalità, tra virgolette normalità, perché in realtà è una anomalia dal punto di vista della giustizia, ma la normalità è che i figli vengono consegnati dai genitori a una istituzione terza, la scuola, sulla quale i genitori non hanno potere, cioè la scuola non è una emanazione delle famiglie, ma è un'organizzazione appunto soggetta all'autorità politica. Quindi normalmente i genitori cosa fanno? Mandano i figli a scuola. Quindi c'è una cessione, potremmo dire così, della funzione educativa e dell'istruzione a questa istituzione terza, che è la scuola pubblica, la scuola di Stato. Tutto questo però per un cattolico, e non solo per un cattolico, anche per un uomo ragionevole che usa la ragione, ma diciamo per noi cattolici, è gravemente problematico. Perché? Perché davanti a Dio saranno i genitori a rispondere dell'istruzione e dell'educazione dei propri figli. Non sarà la maestra, il comune, la provincia, la regione, il direttore scolastico, il provveditore agli studi o chi volete voi, ma saranno mamma e papà. Perché? Perché Dio ha consegnato a mamma e papà l'onere, il compito, la missione di istruire ed educare i figli. Quindi i genitori hanno il grave dovere, grave in coscienza, cioè la responsabilità grave di garantire, di assicurare, di provvedere alla istruzione, educazione della parola dei figli e anche del contenuto, ovviamente, di questa istruzione. Quindi i cattolici non possono abdicare, ripeto, non solo i cattolici, qualunque uomo di ragione, ma diciamo noi cattolici per essere ancora più precisi, più chiari, insomma. Noi cattolici, noi non, il genitore cattolico non può abdicare a questa sua missione. Non lo può fare neppure la Chiesa, perché se i genitori hanno ricevuto da Dio sul piano, diciamo, naturale, parliamo dei genitori tout court, che siano o meno battezzati, poi vedremo che i genitori cristiani ricevono anche un'ulteriore missione. Ma diciamo, anche un genitore non battezzato, non cristiano, riceve comunque da Dio sul piano del diritto naturale il dovere, la missione di educare la propria prole, i propri figli. La Chiesa riceve da Dio, su mandato divino, cioè diritto divino positivo da nostro Signore Gesù Cristo, il compito, l'onere di istruire, di predicare, di insegnare a chi? A tutti gli uomini, ma in modo ancora più specifico ai propri figli, cioè ai battezzati. La Chiesa ha il dovere di assicurare la istruzione, la formazione, l'educazione dei battezzati. Quindi né i genitori né la Chiesa possono rinunciare, possono abdicare a questa missione. E non possono lavarsene le mani dicendo beh, se ne occupa lo Stato, beh, se ne occupa già qualcun altro. Perché? Perché questo qualcun altro, uno, non ha titolo per farlo, cioè non è legittimato a farlo. E secondo, i contenuti che trasmette non sono né quelli voluti dalle famiglie, perché le famiglie non sono loro a decidere i programmi di studio del ministero, e non sono neanche il contenuto veicolato dalla Chiesa. Quindi famiglie, i genitori e la Chiesa non possono, potremmo dire così, rinunciare a questa loro missione e non possono neppure delegarla, cioè dire vabbè, se ne occupa già lo Stato, non è problema, più problema nostro. Quindi la Chiesa e le famiglie devono, per dovere grave, dovere di diritto naturale, di diritto divino, farsi carico della educazione, della istruzione dei giovani, dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzi. In una situazione come quella emersa dopo la Rivoluzione francese, diciamo quella che viviamo anche oggi, cioè con la scuola di Stato, con il Ministero della Pubblica Istruzione, con i programmi ministeriali, con tutto quel che sappiamo noi, la cosa è complicata. Perché? Perché vuol dire andare contro tendenza, cioè vuol dire rifiutare quel modello, quel paradigma, appunto appunto dello Stato che si fa carico lui dell'istruzione, e gestire in proprio, cioè gestire liberamente, autonomamente, l'istruzione, educazione dei figli, questo da parte delle famiglie, della Chiesa. Le modalità possono essere varie, anche sotto l'aspetto giuridico, ci possono essere mille forme, alcune più, diciamo, libere, altre un po' più di compromesso con l'apparato pubblico, con l'apparato statale. Si può andare dall'homeschooling, cioè dal tenere il bambino a casa e istruirlo a casa, alle scuole parentali, cioè scuole vere e proprie, ma libere, cioè sotto la piena responsabilità dei genitori, a forme di appunto istruzione privata, le scuole private, fino alla forma più, se vogliamo dire, di compromesso, che sono le scuole paritarie, cioè sono scuole di proprietà privata, ma dentro il sistema dell'istruzione pubblica, quindi in qualche modo vincolate ai programmi dello Stato, ai programmi ministeriali. Ovviamente questa ultima forma, cioè le scuole paritarie, cioè quelle di proprietà privata, ma dentro il sistema dell'istruzione pubblica, sono quelle, se vogliamo dire, più problematiche. Perché? Perché siccome sono dentro il sistema dell'istruzione pubblica, sono vincolate ai programmi ministeriali, alle norme, insomma, dello Stato, a tutto quello che lo Stato decide in ambito educativo, di istruzione, eccetera, eccetera. Anche, ad esempio, rispetto ai docenti. Quindi, diciamo che le scuole paritarie, pur essendo comunque una risposta accettabile, diciamo così, rispetto al monopolio dello Stato, però sono quelle più problematiche perché in qualche maniera vincolano molto rispetto alla pretesa statale. Le forme invece delle scuole private, cioè quelle non paritarie, dell'homeschooling, delle scuole parentali, eccetera, eccetera, è forse quella più promettente, cioè quella che dà alle famiglie e alla Chiesa, che la Chiesa può essere un monastero, un convento, un ordine religioso, un parroco, può essere, insomma, ecco, dà maggiore possibilità di esercitare in libertà e coscienza la propria missione educativa. Al di là però di questi aspetti di, così, particolari, cioè di scelta di questa o quella modalità, il punto da tenere presente, proprio rigorosamente presente, su cui la dottrina sociale della Chiesa non può transigere, è che l'educazione della prole, dei figli, spetta in maniera proprio doverosa ai genitori e alla Chiesa, non ad altri. E un genitore e, diciamo, la Chiesa non se ne può lavare le mani. Un genitore non può dire, beh, ma siccome c'è la scuola pubblica del comune, dello Stato, io cosa faccio? Beh, lo mando lì e risolto il problema. No, perché tu, genitore, risponderai a Dio di come è stato educato, di come è stato istruito tuo figlio. Per cui, se alla scuola pubblica non verrà istruito come Dio comanda, cioè secondo la legge di Dio, nella verità, eccetera, ne risponderanno mamma e papà, perché era compito loro farlo. Quindi capite che un genitore deve farsi carico dell'educazione dei figli, cioè è una sua responsabilità, un suo onere. Uno potrebbe dire, beh, però non tutte le scuole statali, le scuole sono malmesse, ci cioè sono alcune in cui ci sono brave maestre, bravi professori, bravi insegnanti, c'è magari il preside che è una gran brava persona, eccetera, eccetera. Questo è vero, assolutamente sì. Io conosco tanti bravi insegnanti. Posso dire che, insomma, sicuramente ci sono realtà molto positive. Però il problema non è la singola realtà, il professore bravo, il preside intelligente, eccetera, eccetera. Il problema, innanzitutto, è di ordine di principio, cioè il principio è sbagliato, cioè il principio, la pretesa dello Stato di farsi educatore, istruttore dei figli. Quindi è proprio il principio in sé da rifiutare, bisogna riaffermare con forza che non è compito dello Stato educare i figli, ma è compito dei genitori e della Chiesa. Questo è il primo punto. Il secondo punto, poi, è la logica di questa istruzione, di questa educazione. Cioè, anche dove c'è una scuola che funziona bene, anche dove c'è l'insegnante bravo, anche dove magari certe porcherie non si fanno, per cui non so, non si insegna il gender, non si fanno le cose sconce, eccetera, eccetera, però resta il problema che l'apparato della istruzione pubblica ha una sua logica, coerente dal suo punto di vista. Cioè, qual è l'obiettivo della scuola pubblica? È formare i futuri cittadini secondo un canone ideologico che è quello di volta in volta che è, diciamo, dominante in quel paese. Quindi l'istruzione viene plasmata nella scelta delle materie, nella scelta dei programmi, nella scelta di come disporre i programmi, per cui cosa si fa prima e cosa si fa dopo, quali sono, diciamo, tutte le, insomma, non è nulla casuale, c'è dietro una ratio, una logica che ha un preciso fine, una precisa connotazione, che non è quella cattolica. Pensiamo solamente, non so, all'insegnamento, le materie quelle più evidenti, non so, pensiamo all'insegnamento della filosofia. La filosofia viene insegnata con una ratio che non è compatibile col pensiero cattolico. Perché? Perché viene presentata come una evoluzione, quindi non viene presentata in maniera speculativa, ma viene presentata in maniera storicistica, come una evoluzione in cui il pensiero classico cristiano viene superato, confutato dalla modernità e poi la modernità prosegue e arriva alla contemporaneità, che è, diciamo, quella che si studia in quinta classe o in terza liceo, se uno fa il liceo classico, e cosa si arriva a studiare? Si arriva a studiare che il culmine, cioè la perfezione, il compimento, diciamo così, quelli che hanno capito veramente le cose, sono i filosofi del Novecento. E quindi sono i vari Heidegger, Sartre, non so, Marcuse, che ne so, e i vari filosofi. Quindi si arriva a formare il giovane ad una concezione storicistica e per la quale la verità metafisica, antropologica, eccetera, consolidata nel pensiero classico cristiano, in realtà non è una verità, ma è una opinione di una certa epoca, superata poi dalla modernità e poi ancora dalla postmodernità, dalla contemporaneità. Per esempio, questo è solo un esempio. Ma si potrebbe dire lo stesso per relativamente allo studio delle lettere, allo studio della storia, allo studio delle stesse scienze, per come viene insegnata la biologia, come viene insegnata, eccetera, eccetera. Quindi esiste una logica interna ai programmi, all'istruzione, che è in se stessa un problema. Perché? Perché va nella direzione contraria rispetto a quella di una istruzione cattolica. Quindi, per un genitore cattolico c'è il problema deve essere posto e deve essere preso sul serio, non si può scappare da lì. E questo non ci si può girare intorno. Dico anche, e faccio anche riferimento ad un testo, che ce ne sono tanti, ma un testo importante che è l'enciclica di Papa Pio XI, Divini Lius Magistri, dedicata proprio all'educazione cattolica, invito tutti a leggerla, dove quello che io vi ho detto viene presentato in maniera magistrale, ovviamente, siamo una grande enciclica di un grande Papa. Ma anche più recentemente, Benedetto XVI, nei cosiddetti principi non negoziabili, uno di questi principi non negoziabili, cioè principi che un cattolico non può mai mettere in discussione e che chi fa politica deve sempre tenere presente, deve sempre essere fedele a questi principi, ebbene, uno di questi principi era proprio la libertà educativa dei genitori, cioè i genitori devono essere liberi di esercitare la propria funzione educativa rispetto ai figli. Quindi lo Stato non deve intromettersi, non deve arrogare a sé l'istruzione dei figli. Bene. Però va anche fatta questa ulteriore precisazione. Vi dicevo prima, la famiglia, i genitori hanno il compito educativo per diritto naturale, la Chiesa ce lo ha per diritto divino. Ma i genitori cristiani sono anche Chiesa. Quindi il ruolo dei genitori cristiani in una famiglia cristiana fondata sul sacramento del matrimonio non è semplicemente di diritto naturale, ma è anche di diritto divino. Perché? Perché quando due si sposano, si prendono l'impegno davanti a Dio di accogliere tutti i figli che il buon Dio gli donerà, quindi l'apertura alla vita, ma non semplicemente di accoglierli nel senso biologico, cioè farli nascere dal punto di vista della vita biologica, ma di accoglierli nel senso di farne parte della famiglia, quindi di istruirli, di educarli, di crescerli, eccetera, eccetera. Quindi davanti a Dio i coniugi hanno il compito, l'onere di istruire ed educare i figli. Compito che viene poi confermato, viene ribadito, quando mamma e papà portano il figlio al fonte battesimale. Perché quando due genitori fanno battezzare il proprio figlio, anche lì si prendono l'impegno davanti a Dio di istruirlo nella fede. Quindi, sia sposandosi che poi facendo battezzare i figli, i genitori cristiani diventano anche educatori, istruttori dei propri figli per diritto divino, quindi non solo per diritto naturale, in quanto sono i genitori che lo hanno generato, ma anche in quanto hanno ricevuto da Dio il mandato per diritto divino di istruire, educare nella fede il proprio figlio. Istruire ed educare nella fede non significa semplicemente ti insegno le preghiere, ti insegno a fare il segno della croce o altre cose buone, ovviamente. Ovviamente cose che oggi sarebbe già un mezzo miracolo se venissero fatte dalla maggior parte. Però non basta, non è sufficiente. Cioè, istruire nella fede non vuol dire appunto ti insegno a fare il segno della croce o a dire le preghiere la sera, ma ti insegno tutte le cose alla luce della fede, ti istruisco a ciò che è il pensiero cristiano. Quindi i genitori cristiani, i genitori cattolici, devono fare in modo che i propri figli siano educati nella fede, quindi abbiano una visione dell'uomo, del mondo, di Dio, della storia, di tutto, alla luce di Cristo, nella verità di Cristo. Ecco allora perché torna fondamentale che l'istruzione non sia separata dalla famiglia, separata dalla Chiesa. Perché l'istruzione, intendendo anche proprio l'insegnamento della storia, della filosofia, delle lettere, della storia dell'arte, della musica, eccetera, eccetera, non può essere qualcosa di avulso o peggio ancora di ostile alla fede, ma anzi deve essere un tutt'uno con la fede, cioè la filosofia, la storia, le lettere, la storia dell'arte, la musica, eccetera, eccetera, devono essere, come dire, illuminate queste discipline dalla luce di Cristo. E quindi una famiglia cattolica deve provvedere a che i propri figli ricevano un insegnamento filosofico, letterario, artistico, musicale, eccetera, eccetera, cristiano. Quindi la istruzione cristiana non è semplicemente, come vi dicevo, imparare le preghiere o eccetera, ma è imparare a guardare a sé, agli altri, al mondo, agli eventi della storia, eccetera, eccetera, con la luce di Cristo, nella verità di Cristo. Allora, questo è il motivo, direi, determinante per dire che l'istruzione, la scuola, se vogliamo dirla così, deve essere espressione delle famiglie, deve essere espressione della Chiesa. Per la dottrina sociale della Chiesa non è possibile una scuola giusta, buona, legittima, vera, che sia separata dai genitori, separata dalla Chiesa. La scuola, l'istruzione è missione dei genitori e della Chiesa. Nel caso dei genitori cristiani, si potrebbe dire che è missione della Chiesa attraverso i genitori. Quindi i genitori svolgono la missione educativa per conto della Chiesa. Perché? Perché i genitori cristiani ricevono dalla Chiesa, il giorno che si sposano e il giorno poi che fanno battezzare i figli, il dovere, la missione di istruire quei figli nella fede. Quindi la Chiesa è madre, è maestra, è educatrice, ma lo è attraverso anche i genitori. Quindi i genitori cristiani sono educatori dei propri figli sul piano naturale, hanno il dovere di crescerli, di istruirli, e sul piano del diritto divino, in quanto genitori cristiani di figli cristiani. Tutto questo, e concludo, porta a dire che il modello nato con la rivoluzione, cioè quello di una scuola laica, statale, separata dalla Chiesa, separata dalle famiglie, in cui viene veicolata una istruzione, una educazione secolarizzata, appannaggio del potere politico, è radicalmente incompatibile non solo col diritto naturale, ma ancor più radicalmente con la verità cristiana, con la dottrina sociale della Chiesa. E quindi tutti noi abbiamo il dovere di impegnarci per l'alternativa. Le famiglie cristiane in primis, le realtà ecclesiali a supporto delle famiglie, ma anche chi non ha figli direttamente, diciamo perché non ne ha avuti, ma ha il dovere in quanto cristiano, in quanto cattolico, di collaborare, di impegnarsi nel recupero di quella che è la vera funzione educativa che spetta a mamma e papà e alla Chiesa, e non allo Stato, almeno non nei termini che abbiamo visto. Concludo rispondendo a una domanda, perché mi viene fatto notare appunto un interesse relativo all'insegnamento della religione. Ora, potrei dire di avere già risposto in tutto quello che ho detto, però dico più in sintesi. L'insegnamento della religione, allora si può intendere per insegnamento della religione quella ora alla settimana che viene fatta su base concordataria. Voi sapete che in base al concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, è previsto che ci sia nelle scuole l'insegnamento dell'ora di religione, un tempo obbligatoria, adesso facoltativa, eccetera, eccetera. Però anche vedendoci del positivo, nel senso che è meglio quella di niente, ma è estremamente riduttiva, è proprio sbagliata a mio avviso in radice, cioè non ci dovrebbe essere un'ora di religione, ma tutte le materie dovrebbero essere insegnate con religione, cioè con spirito cattolico. Dopo ci potrebbe essere, non so, l'ora di approfondimento su, non so, il catechismo, sulla Sacra Scrittura, su eccetera, ma potrebbe essere un'ora di approfondimento. Ma io non posso fare una scuola laica, atea, diciamolo pure, una scuola, diciamo, in cui Dio non c'entra, in cui Gesù Cristo non c'entra, in cui la Chiesa non c'entra, e però ci metto un'ora di religione perché ci metto anche questa materia, come c'è, non so, educazione fisica, ginnastica e un'altra, c'è la religione. È proprio sbagliata la logica. Ed è una logica tipica appunto di una scuola statale, di una scuola laica, laica statale. Altra domanda collegata a questa dice: Padre, come possiamo fare a essere insegnanti di religione se sia la dottrina innacquata e lo Stato ha fatto accordi con la Chiesa, non ci può insegnare la religione cattolica? È verissimo. Infatti, il problema non è solo dalla parte dello Stato, purtroppo, il problema è anche in casa nostra, cioè la Chiesa, intendendo gli uomini di Chiesa, non la Chiesa, la sposa di nostro Signore Gesù Cristo, il corpo mistico di Cristo, gli uomini di Chiesa, i vescovi, chi ha la responsabilità, purtroppo hanno ceduto su molti fronti, tra cui anche questo, perché al posto di fare una battaglia forte per ribadire la libertà della scuola cattolica, cioè dire sono i genitori a dover scegliere l'istruzione dei figli, è la Chiesa a doversi occupare dell'istruzione dei battezzati, la Chiesa, gli uomini di Chiesa hanno sostanzialmente accettato il principio laicista. Cioè hanno accettato l'idea che la scuola sia affare di Stato, laico, laico secolare, ottenendo per via concordataria il compromesso appunto dell'ora di religione. Ma adesso ulteriormente è peggiorata la cosa, perché anche in questa ora di religione non si può veramente insegnare religione, cioè non si può fare dottrina cattolica, ma si fa altro. Storia delle religioni, educazione ai valori umani, eccetera, eccetera, con qualche spolveratina di cristianesimo. Quindi, anche nell'ora di religione, in realtà non si fa dottrina cattolica, non si fa istruzione religiosa. E questo per colpa e dello Stato e della gerarchia cattolica. Cosa possono fare gli insegnanti di religione? Beh, quello che possono fare anche gli insegnanti delle altre materie, cioè sapendo di operare in un contesto ostile, perché la scuola di Stato non è il contesto favorevole a una istruzione cristiana, questo bisogna dirlo e bisogna saperlo. Quindi sapendo di operare in un contesto ostile, ma non ostile perché il preside è cattivo, anche se il preside è buonissimo. È ostile proprio in sé, cioè come ratio, è la logica stessa dell'istituzione scuola di Stato che è contraria alla logica cristiana. Quindi, sapendo questo, fare in coscienza tutto il possibile per veicolare, per trasmettere la verità ai propri studenti. Dico la verità, perché la verità non è solo, cioè non è cristiana nel senso cioè che vale solo per noi cristiani. La verità di Cristo è verità, punto. Quindi non è qualcosa di è vero per me che sono cristiano, ma non è vero per un altro. È vero e punto. Quindi veicolare la verità razionale, la verità della logica, della metafisica, dell'antropologia, e le verità anche divinamente rivelate, le verità di fede. Veicolarle nel modo più intelligente possibile, per cui, non so, un insegnante di italiano cercherà di veicolare queste verità attraverso la letteratura, facendo leggere certi autori, spiegandoli in un certo modo, facendo conoscere certi autori che magari nei libri di testo non sono presentati, suggerendo alcune poesie, alcuni romanzi, eccetera, eccetera. L'insegnante di filosofia cercherà di fare il meglio, per come può con i programmi che ci sono. Gli insegnanti di religione altrettanto, quindi sapendo, ripeto, di lavorare in un contesto ostile, è come se noi ci trovassimo in territorio nemico. È come se uno dicesse: come faccio a fare questo, non so, paracadutato nel territorio del nemico? Uno deve sapere che si trova nel territorio del nemico. Però, seguendo la propria coscienza e in modo intelligente, quindi studiando molto bene le cose, trovare quella via, quella modalità, quello strumento per veicolare la verità. Questo è l'unico consiglio che io mi sento di dare. Utilizzare la scuola dello Stato, che pure non andrebbe bene, ma se uno ci lavora dentro, utilizzarla per veicolare la verità ai propri studenti. Cercare quantomeno di fare vedere loro la verità. Dopo di più magari non si può fare. Grazie. Ah, ancora una domanda. Benissimo. Forse non è interrompendo nessuno, ma chiedo la sostenere con la famiglia. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Allora, la Chiesa purtroppo, come vi dicevo, i problemi non sono solo dalla parte dello Stato, i problemi sono anche purtroppo in casa nostra, non serve che ve lo dica io. Allora, diciamo che l'homeschooling richiede molto molto impegno, perché l'homeschooling prevede di fatto che intanto che la mamma non lavori, perché se i bambini sono a casa, non possono stare da soli, quindi o la mamma cioè ci deve essere una figura che sta 24 ore in casa con i figli. Questa mamma o questa persona deve essere preparata, cioè deve essere una persona che ha studiato e conosce bene più materie, cioè deve essere una persona in grado di padroneggiare, non a livelli eccelsi, ma comunque a livelli medio-alti, l'italiano, l'inglese, la matematica, la storia, eccetera, eccetera. Cioè deve essere una persona di buona cultura e deve essere una persona anche capace di insegnare, quindi non è facile. Ovviamente se uno ha disponibilità economiche importanti, nulla gli vieta di assumere un precettore. È ovvio che uno però deve avere la possibilità economica, cioè uno deve dire io metto a disposizione, non so, 1.500-2.000 euro al mese, perché questa è la cifra, per pagare un insegnante privato, uno o più insegnanti privati. Ovviamente sono cifre che non è che tutti possono accollarsene. Certo, magari l'imprenditore, il grosso professionista, eccetera, lo potrebbe fare tranquillamente. E io a queste persone consiglio di farlo. Cioè, se uno ha la disponibilità economica, dice io, so, 2.000 euro al mese li pago volentieri per dare lo stipendio al professore privato. Il professore viene a casa mia, ogni mattina, fa lezione a mio figlio, gli insegna, parla con me dei programmi, decidiamo assieme, materie, le cose, però uno deve avere quella disponibilità economica. Se uno non ce l'ha, deve farla lui personalmente, quindi lui papà, lui mamma, eccetera, e sì, con i problemi che ci sono. Io conosco famiglie che lo fanno. Ci sono diverse famiglie che fanno homeschooling, sia lo fanno perché la mamma fa da insegnante, sia perché pagano un precettore, un insegnante privato per farlo. Però, diciamo, capisco che non è facilissimo. Più facile è la forma della scuola parentale. La scuola parentale sono più famiglie che si mettono assieme, possono essere 20 famiglie, 30 famiglie, quello che è, che si mettono assieme, coordinate di solito da una persona capace, che può essere, non so, un sacerdote, un insegnante in pensione, insomma, una persona capace di gestire la cosa, e danno vita ad una scuoletta, una piccola scuola, diciamo così, informale, di solito nella forma giuridica di un'associazione, quindi un'associazione di volontariato, eccetera, e attraverso il concorso di più famiglie che danno una piccola quota, una retta, diciamo, piccola quota, si fa la scuola parentale. Questa è molto più, diciamo, gestibile come cosa, più facile. E anche di questa realtà ne conosco molte. Quindi ormai stanno nascendo un po' in tutta Italia, alcune proprio nate e cresciute da famiglie, altre su iniziativa, ad esempio, di sacerdoti, su iniziativa di qualche comunità religiosa, eccetera, eccetera. Quindi questa sarebbe forse la via più facile, più promettente, e va favorita. Nel suo anche l'osservatorio lo fa, ovviamente non facendo scuola in prima battuta, perché non è il compito dell'osservatorio. L'osservatorio è un centro di ricerca, non è un centro non fa scuola ai bambini. Però promuovendo un coordinamento della scuola libera, cioè un coordinamento della scuola cattolica. L'osservatorio, se voi andate sul sito dell'osservatorio, troverete un manifesto, proprio abbiamo pubblicato un manifesto per l'educazione cattolica, e c'è la possibilità di aderire a questo manifesto, entrando a far parte di questo coordinamento per l'educazione cattolica. Adesso ci ripromettiamo in primavera di fare anche degli incontri formativi per gli insegnanti, per i genitori, eccetera, che fanno scuola cattolica, che fanno homeschooling, che fanno scuola parentale, che fanno appunto istruzione ed educazione cattolica. Alla domanda dove le famiglie possono rivolgersi, beh, direi in prima battuta, informatevi se nel vostro territorio esiste una scuola parentale cattolica. Se ci sono altre famiglie interessate a farla, e magari non c'è ancora, potreste essere voi a promuoverla. Cioè, se io, per dire, vengo a sapere che nella mia zona ci sono un certo numero di famiglie, 10 famiglie, 15 famiglie, che hanno il mio stesso problema, beh, ci si mette assieme, si trova qualche insegnante o in pensione o eccetera, e si fa partire una scuoletta. Tenete presente che le scuole parentali, essendo non riconosciute dallo Stato, cioè sono libere, non sono vincolate ai programmi del Ministero, queste cose qua, non è necessario avere tutto l'apparato normativo complicato di una scuola, cioè di fatto si dà vita ad un'associazione di volontariato, si trova una sede che può essere in parrocchia, che può essere in una qualche struttura che metta a disposizione 2 o 3 aule, può essere dove meglio si crede, e sostanzialmente si è liberi. Cioè, per esempio, anche gli insegnanti non devono essere insegnanti riconosciuti dallo Stato, cioè che hanno fatto il concorso, può essere anche semplicemente il signor Mario, che sa l'inglese, che è bravo in inglese perché magari l'ha studiato, oppure che è bravo in musica perché si è diplomato al conservatorio, oppure eccetera, e uno viene a insegnare inglese, l'altro viene a insegnare musica, quell'altro, cioè c'è molta libertà in questo. A fine anno i bambini fanno l'esamino, quindi sono liberi durante l'anno nell'insegnamento, poi alla fine lo Stato chiede di fare l'esamino. Quindi uno a fine anno si iscrive in una scuola pubblica, cioè non si iscrive come studente, si iscrive come che deve fare l'esame, e va a fare l'esame. Ovviamente l'esame è molto semplice perché insomma è un esame annuale e quindi uno sostanzialmente, non so, dovrà fare un piccolo temino, dovrà fare qualche esercizio di matematica, queste cose qua. Ma tutte queste cose uno poi si informa. Ecco, io so che ci sono, ho tanti amici che fanno già così, sia a Trieste che in Friuli, sia in Emilia-Romagna, in Toscana. Io conosco tante realtà, sia di homeschooling che di scuola parentale e vanno benissimo. Pensate che a Trieste, che è una città peraltro molto, molto laica, quindi non è che ha delle percentuali di pratica cattolica, anzi a percentuali molto basse di pratica del cattolicesimo, però a Trieste ci sono ben tre scuole parentali cattoliche e tutte con ottimi risultati, anche con numeri importanti. Una ha 90 bambini. Cioè, non parliamo di 2-3 bambini, parliamo di 90 bambini. Un'altra, cioè, una è ospitata in una parrocchia, un'altra è ospitata anche in una vecchia canonica, e l'altra è ospitata nei locali di un vecchio asilo di suore. Adesso le suore non ci sono più, non hanno più l'asilo, e nei locali del vecchio asilo delle suore c'è questa scuola parentale cattolica. E vanno molto bene, hanno ottimi risultati. E così ci sono anche da altre parti in Italia, insomma. Quindi io invito i genitori a informarsi se nel proprio territorio c'è già una scuola parentale cattolica. Se non c'è, a vedere se c'è la possibilità di farla nascere, quindi mettere insieme qualche amico, insomma, qualche famiglia, eccetera. E poi invito anche i confratelli sacerdoti, i frati, le suore, insomma, chi è, chi ha dedicato la vita al Signore nella Chiesa, a prendere in considerazione se può, se ha il tempo, gli spazi, le risorse, per favorire un'operazione di questo tipo. Per esempio, un parroco può dire: io nella mia parrocchia ospito una scuola parentale, metto a disposizione le aule, metto a disposizione, non so, quello che serve. Oppure lo stesso sacerdote può fare il professore, l'insegnante. Perché se il sacerdote ha delle competenze, mettiamo, non so, il prete magari può insegnare, non so, latino, può insegnare lettere, può insegnare, non so, storia, cioè quello che sa, ecco, insomma. Quindi il mio invito, è a fare questo, ecco, insomma, a non restare attaccati alla scuola dello Stato, perché purtroppo ci porta nella direzione sbagliata. Grazie.